Buongiorno e bentornati e bentornate a Summer Time. Questa è Radio Popolare, io sono Chiara Manetti. Come ogni mattina vi accompagno in questo spazio informativo fino alle 10 tra rassegna stampa, fatti del giorno e approfondimenti con interviste e poi naturalmente lo spazio dedicato al microfono aperto in cui prendete la parola voi ascoltatrici e ascoltatori. Oggi giovedì 30 luglio partiamo da un disegno di legge approvato ieri alla Camera in via definitiva, un progetto fortemente voluto dal ministro Nordio sulle detenzioni domiciliari in comunità per i detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti. Nordio l'ha definito un provvedimento epocale. Oggi è anche un giorno molto rilevante dal punto di vista ambientale perché è l'Earth Overshoot Day, cioè oggi esauriamo tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Significa che da domani saremo ufficialmente in debito ecologico con il pianeta. Poi andremo in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, dove è iniziato lo sgombero forzato della tendopoli di San Ferdinando in attuazione dei decreti Caivano. Parleremo anche del concerto di ieri sera di Patti Smith per i 50 anni di Radio Popolare. E poi il microfono aperto, perché oggi parliamo di politica con la faida interna al Movimento 5 Stelle scoppiata dopo le parole di Beppe Grillo sul suo blog. E allora mi rivolgerò a elettori ed elettrici del Movimento 5 Stelle: la politica vi ha cambiati? La politica ha cambiato il Movimento 5 Stelle? Ecco, questa sarà insomma la domanda che vi farò dalle 9 in avanti. Mentre voi pensate alle risposte, io come ogni mattina parto dalla rassegna stampa leggendo i giornali che trovate oggi in edicola. Allora, io questa mattina parto su qualcosa che non ho ancora citato in realtà, ed è il tema della sorveglianza. Allora, leggo dal manifesto. Re-educational Channel è il mio titolo preferito questa mattina tra i quotidiani in edicola. Fa riferimento a, non so se lo conoscete, quel programma di Corrado Guzzanti che prendeva un po' in giro insomma i programmi su Rai 2 e che parlavano insomma di divulgazione scientifica. Il manifesto scrive: la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Vi faccio proprio una carrellata di titoli che questa mattina si riferiscono a questo tema. Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, Grande Fratello. Poi La Stampa, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione e il Grande Fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Insomma, La Stampa fa riferimento anche alle conseguenze insomma per i manifestanti degli scontri in Valsusa. Poi vi leggo ancora il Fatto Quotidiano: lor signori scudati e cittadini schedati, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiproteste. Insomma, il Fatto Quotidiano mette un po' tutto insieme e scrive: due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, perché oggi c'è è la vigilia del voto che eviterà la consegna delle chat ai PM di Roma del Mastro. Poi vado avanti con l'ultimo titolo su questo tema, sul Corriere della Sera: alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere, i notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. Torno sul manifesto perché insomma approfondiamo questo tema da pagina 2. il pezzo appunto che riprende il titolone Reeducational Channel, sorvegliare e punire con l'intelligenza artificiale, scrive il manifesto a pagina 2. E Mario Di Vito ci dice 1.2, il decreto legislativo recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo rende una questione di polizia. Accelera e con ogni probabilità già oggi verrà licenziato. Nel frattempo Fratelli d'Italia presenta la sua proposta di legge per far sì che chi scende in piazza a manifestare possa essere accusato di associazione a delinquere. Il primo caso è il più clamoroso perché è destinato a finire in Gazzetta Ufficiale prestissimo. Poi vado avanti nel pezzo. I punti caldi sono due, gli articoli 8 e 10. Uno parla dell'identificazione facciale in tempo reale, tra virgolette, lo cita dal disegno. L'altro la consente addirittura a posteriori, di nuovo cita l'articolo. L'articolo 8 dice che in casi di urgenza, minacce di terrorismo, persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città attraverso una semplice comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 è pure peggio, dice Mario Di Vito sul manifesto. Per il contrasto dei reati sarà infatti possibile effettuare una raccolta preventiva della durata di 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a un dato luogo. In sostanza, se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione, si potranno registrare ad esempio i tratti del viso o l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale che poi eventualmente sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo al Grande Fratello d'Italia, dice al manifesto il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Il testo è blindato, le possibilità di rivederlo, sono pressoché nulle e anche la controfirma del Presidente della Repubblica sarà un atto sostanzialmente formale, avendo lui già concesso la delega al governo. Al limite potrà prima o poi intervenire la Corte Costituzionale, ma siamo nel campo delle ipotesi senza data di scadenza. Vi leggo ancora giusto un pezzettino. Se qui siamo dalle parti dei peggiori incubi degli scrittori di fantascienza, con la proposta di Fratelli d'Italia sull'allargamento delle maglie dell'associazione a delinquere per includere chiunque partecipi a una protesta, invece si realizzano i sogni più proibiti di ogni inquisitore. La nuova norma riguarderebbe chiunque partecipa a un gruppo composto da 3 o più persone che, pur privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina anche mediante strumenti di comunicazione elettronica o in occasione di manifestazioni pubbliche per commettere una serie di reati: resistenza pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, attentati a impianti di pubblica utilità, lesioni personali, danneggiamento. Le tipiche accuse che vengono contestate quando le manifestazioni finiscono a tafferugli, fatti ora equiparati a quelli di mafia e terrorismo, dalla cui legislazione deriva anche l'idea di confiscare i beni usati per commettere il reato. La misura, spiegano da Fratelli d'Italia, è stata studiata al volo dopo gli scontri avvenuti a Bologna, in Val di Susa, la settimana scorsa, per tutelare sia i lavori democraticamente approvati, sia i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra parentesi 120 i feriti, secondo la Questura di Torino. Io passo adesso a Repubblica. E rimango ancora un attimino su questo tema perché abbiamo citato Bologna e la Valsusa, e quindi io vado a prendere un pezzo a pagina 22 di Repubblica che si intitola 12 sotto inchiesta per gli scontri in piazza dopo la morte di Fakir. I primi 12 indagati per gli scontri di lunedì 20 dopo la morte di Abderrahim Fakir sono quasi tutti del CUA, Collettivo Universitario Autonomo. Individuarli per la Digos è stato facile perché quando hanno attaccato la Celere erano tutti a volto scoperto, scrive Giuseppe Baldessarro da Bologna. È bastato dare un'occhiata alle immagini del parapiglia iniziale in piazza Roosevelt di fronte all'ingresso della prefettura e 11 di loro sono stati riconosciuti dai poliziotti che seguono le attività del collettivo. Il 12° è stato invece arrestato la sera durante la fase più dura degli scontri. Quella sera la manifestazione indetta per chiedere giustizia per Fakir, morto il giorno prima al quartiere Pilastro durante un fermo di polizia, si è svolta in 2 fasi. La prima, indetta dal sindaco Matteo Lepore in piazza del Nettuno, che si è svolta pacificamente, la seconda a 300 metri di distanza nella piazza su cui affacciano questura e prefettura, dove sono arrivati un migliaio di giovani chiamati dai collettivi. Questo pezzo, pagina 22 di Repubblica, poi va ancora avanti. Oggi i magistrati continueranno a lavorare sul fascicolo principale che riguarda la morte di Fakir. Ci sarà la perizia sui contenuti del cellulare del 42enne deceduto, trovato a casa durante la perquisizione. La procura ieri ha anche risposto alla richiesta del legale della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, di affidare le indagini a un altro corpo investigativo. Lo diceva anche a noi a Summertime, quando l'abbiamo intervistato subito dopo quanto accaduto ad Abderrahim Fakir. Continuo dal pezzo. L'ufficio guidato da Paolo Guido ha fatto sapere che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga è il coordinamento dei PM, tanto più che i magistrati stanno sentendo in prima persona gran parte dei testimoni. Immediata la risposta di Anselmo: ho fiducia nei magistrati, ma il clima creato dalla politica è irrespirabile. C'è ancora un... diciamo una segnalazione che volevo farmi, che volevo farvi rispetto a questo tema, sulla Stampa, che parla dei Notav, perché a pagina 6 Francesco Munafò scrive di allora il pezzo si intitola "Il fronte del Nori organizza il campeggio, 4 giorni di lotta e autogestione, tensione per l'iniziativa annunciata oggi a Susa, piante dosi, faremo rispettare i divieti". Perché leggo un raduno organizzato più di un mese fa, è previsto per stasera alle 10 a Susa, nella località di Tra Due Rivi, in un angolo di verde vicino alla trafficata statale 24, i Notav monteranno le tende per cominciare 4 giorni di campeggio, un'iniziativa su cui ieri sera in TV si è anche espresso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Le forze dell'ordine, ha detto, saranno numerose sul posto, ci sono dei divieti che dovranno essere rispettati, come quello di stazionamento nelle zone vicino ai luoghi interessati. Poco prima dalla Lega era arrivata la richiesta di vietare campeggi, cortei, assembramenti nei pressi di cantieri della TAV a chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio, violenza e terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva parlato della necessità di studiare insieme una risposta dello Stato a questa escalation. E questa era la Stampa pagina 6. Passerei velocemente a citarvi un altro articolo, un commento per di più di Giorgia Serughetti, che trovate sul Domani a pagina 3. Giorgia Serughetti, non è vero, non è a pagina 3, sì, a pagina 3, il commento, Giorgia Serughetti: contro la ferocia della destra serve spiegare la complessità. Ve ne leggo, spero, un brevissimo passaggio, solo perché il tempo a disposizione è sempre poco. I sondaggi premiano il... no, scusatemi, vi leggo l'inizio che c'è in prima pagina. Per effetto di un meccanismo che appare inarrestabile, ogni nuovo caso di cronaca che coinvolge temi politicamente sensibili, dall'immigrazione agli scontri di piazza, avvantaggia, almeno nei sondaggi, l'estrema destra. Succede in Germania dopo l'attentato al Christopher Day Street Day di Berlino. La comunità LGBTQ+ tedesca, bersaglio della violenza del 21enne Abdul Balut, prova a respingere la strumentalizzazione dell'accaduto volta a introdurre nuove strette sui migranti e richiedenti asilo, ma la macchina della propaganda di destra funziona a pieno ritmo e non è facile da contrastare. Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland, attacca il governo Merz per la sua sottovalutazione dell'islamismo, dichiarando: noi siamo pronti ad agire. E vi invito a leggere questo commento di Giorgia Serughetti sul Domani a pagina 3. Vi leggo, diciamo, la parte finale. Non sarà più importante considerare le opportunità offerte e negate, il clima di crescente rifiuto che le persone con background migratorio respirano in tempi di propaganda sulla remigrazione, la rabbia per la complicità dell'Europa nella violenza a Gaza e in tutto il Medio Oriente, dietro la violenza politica delle generazioni più giovani, ma non solo, c'è la rabbia per l'esclusione democratica, dice Serughetti, l'ingiustizia, la riduzione forzata al silenzio, questo la giustifica? No, prova a spiegarla, e avere il coraggio della spiegazione può far perdere voti nell'immediato, ma rappresenta l'unica sfida possibile all'egemonia del pensiero unico, la via d'uscita del meccanismo che alimenta l'ascesa dell'estrema destra. Poi volevo citarvi una mappa che ho visto su Repubblica, che insomma fa proprio un'analisi dello stato delle democrazie nel mondo, ma ve la segnalo solo, è a pagina 10 e 11, c'è anche il caso italiano. Oggi però parleremo anche di un tema che appunto ho anticipato nell'introduzione, che è questo disegno di legge approvato dalla Camera sulle tossicodipendenze. Ne parla Avvenire, che scrive: i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, ma questo lo approfondiamo più tardi. Vi segnalo su Avvenire un bellissimo articolo che è proprio il titolo in prima pagina: Le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari: sul caporalato responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Poi volevo parlarvi, e di questo ci occuperemo anche durante la trasmissione, del Movimento 5 Stelle, di cui parla in prima pagina Il Domani. Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra, è un articolo a firma di Lisa Di Giuseppe, che trovate a pagina 4, e fa un'analisi, diciamo, a partire dalle parole di Beppe Grillo sul suo blog. E vi volevo anche segnalare sul Fatto Quotidiano un pezzo a pagina 4 che parla di Luigi Di Maio, e si intitola Il rieccolo Di Maio che vede e sente gente, abbracci e lodi alla Camera. Ma sicuramente ci torneremo più tardi, ora devo dare spazio al blocco pubblicitario, noi torniamo subito dopo.